il testo è ispirato. Il testo testimonia un cammino di fede che è la storia del popolo. E la rivelazione è l'evento. E cioè che Dio si è manifestato come il promittente, eccetera, in Abramo, in Cristo, e si dimostrerà alla fine. Altrimenti siamo, quindi anche mi pare la comunità di San Paolo, qua sono tantissimi, noi siamo qua, hanno avuto delle difficoltà a dire parola di Dio dopo certe letture. Ecco, e lì bisogna essere chiari, quella è parola di Dio col P minuscolo, io dico sempre, cioè così è un testo che noi riteniamo ispirato, insomma, ma è una cosa di poco conto, insomma. Ecco, invece P maiuscolo, la parola di Dio, P maiuscolo, è la rivelazione, cioè l'evento. Allora, questa distinzione deve essere fondamentale, altrimenti, insomma, adesso non so.
Comunque ci sono tante domande per la prima di Giorgio. Se ho capito bene, come il nostro rapporto con Dio nella preghiera può influire, modellare il nostro rapporto con i nostri simili. Secondo me c'è un principio comune, è quello dell'accoglienza e l'ascolto. Perché il nostro rapporto con la scrittura, con il Corano, nella preghiera, è un rapporto di ascolto, di un svuotamento interiore per poter accogliere la parola di Dio. E secondo me è lo stesso principio. Dunque il testo, la lettura spirituale aiuta all'apertura in confronto degli altri, diventa un rapporto di accoglienza, di ascolto, di svuotamento per capire, accogliere l'altro com'è. Perché questo è un principio etico e ermeneutico, perché non basta essere sapienti, colti per capire un testo sacro. Il testo sacro è un'esperienza spirituale e senza un gusto, senza un minimo di esperienza spirituale, non si può aprirci al testo. Dunque c'è una preparazione spirituale, iniziatica, iniziale, principale. Se no, portiamo le nostre ideologie, le nostre paure, i nostri desideri di dominio, di potere al testo e riflettiamo il nostro egoismo sul testo. Dunque, in verità, il testo come esperienza spirituale, non noi che spieghiamo il testo, ma il testo che ci spiega, che ci dà le risposte esistenziali della nostra vita. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Cosa dobbiamo fare? Queste domande esistenziali non sono possibili senza una certa santità interiore, purificazione interiore, nel rapporto con il testo e anche, ovvio, con gli altri. Per l'altra domanda, la questione del velo e la questione della Sharia, quello che la legge islamica o la legge coranica è un vero problema di interpretazione per motivi storici, perché se tra più di 6.000 versetti coranici troviamo al massimo 120 versetti che possono essere considerati come versetti di legge. Dunque la legge non è la parte essenziale del Corano, è molto piccola. Qual è la parte più grande nel Corano? Sono le narrative, le storie dei profeti. Più del terzo del Corano è storie di profeti. Ma per ragioni storici la legge è diventata centrale nella cultura islamica e così il velo è diventato un sesto pilastro dell'Islam. Sappiamo che ci sono 5 i pilastri dell'Islam. Il Corano parla del pudore, di regole generali del vestimento, ma la sunna, la tradizione, che è discutibile, parla in modo più dettagliato, sia per le donne o per gli uomini. Poi viene dopo la cultura, la tradizione dei popoli e tanti motivi che condizionano la comprensione. Poi c'è la cultura patriarcale, che è una cosa molto... E poi dobbiamo capire tanti versetti in modo diverso. Per dare un piccolo esempio, c'è un versetto che dice: una donna schiava, credente e pia, è meglio di una donna libera ma miscredente. Oggi non c'è più schiavitù. Come possiamo capire oggi questo versetto? Per noi oggi questo versetto può significare che l'importanza, il valore dell'essere umano non dipende dalla sua classe sociale, schiavo o non schiavo, ma dalla sua interiorità, dal suo pensiero, la sua fede, il suo comportamento. Dunque c'è un corpo storico del versetto, ma anche c'è un contenuto che oggi può aiutarci a vivere meglio. Poi le altre domande sono un po' simili. Luigi ha detto che dobbiamo togliere alcuni versetti che disturbano oggi. Secondo me non si può togliere niente del Corano, perché togliere significa scegliere quello che ci conviene, dunque una lettura parziale che non è solida, che non può durare nel futuro, perché vengono altri e dicono: no, c'è anche il contrario nel Corano. La lettura equilibrata è quella che cerca di usare tutti gli elementi del fenomeno. Per esempio, anche nella fisica, quando uno osserva il movimento di tanti elementi A, B, C, D, e la sua teoria spiega solo A, B, C e non D, e lascia D a parte, non è una teoria credibile. Se non riesce a spiegare tutti gli elementi insieme e dare una spiegazione globale del fenomeno, non riesce a... Se no rischiamo di cadere nel fondamentalismo alla rovescia, perché appunto il fondamentalismo è una lettura parziale del testo. Per i fondamentalisti c'è un versetto, si chiama il versetto della spada, che ha cancellato tutti i versetti della tolleranza, della convivenza, di tutto. Dunque questa è una lettura parziale che elimina la maggior parte del testo. Secondo me dobbiamo anche imparare dell'esperienza cristiana. In che senso? Per i cristiani Gesù Cristo è un uomo e Dio nello stesso tempo. Studiare Gesù uomo nella sua storia, nel suo contesto, nella sua cultura, non nega la sua divinità, ma ci aiuta per approfondire, per capire meglio il suo messaggio divino che va oltre la storia. La stessa cosa per il Corano. Capirlo nel suo contesto ci aiuta di capirlo e introdurlo nel nostro contesto di oggi.
Grazie. Credo che abbiamo avuto una discussione ricca. Dobbiamo chiudere perché è già le 8. Io concludo con qualche riflessione solo piccola. Da una parte parliamo di due tipi di scritture molto diverse, no? Il Corano è un libro rivelato da Dio a un profeta in una lingua durante solo 22 anni. La Bibbia invece è un tipo di biblioteca o raccolta delle scritture sacre rivelate in varie lingue durante mille anni, si può dire, tramite varie autori umane. Allora da un punto di vista è un altro tipo di scrittura l'uno l'altro. Io credo che una cosa che dobbiamo forse portare da questa riunione è l'idea che Adnan ha lanciato e poi è stato continuato da varie persone. E questo è il rapporto tra il Corano, il ruolo giocato dal Corano nella religione islamica e il ruolo di Gesù Cristo nella fede cristiana. Credo che da un altro punto di vista anche c'è una somiglianza. Per i musulmani, se qualcuno domanda a un musulmano dove in questo mondo possiamo trovare il messaggio da Dio, il messaggio rivelato da Dio, messaggio eterno nella sua forma completa, finale, perfetta, tutti i musulmani diranno nel Corano. Se qualcuno domanda la stessa cosa ai cristiani, dove possiamo trovare in questo mondo il messaggio di Dio, messaggio eterno di Dio, che Lui voleva dall'inizio comunicare a noi? Noi diremo in Gesù Cristo. Allora, io credo che è importante vedere questa corrispondenza. In un senso, noi cristiani neghiamo quello che è più fondamentale per i musulmani, che il messaggio di Dio nella forma più perfetta si trova nel Corano. E dall'altra parte i musulmani negano quello che è più fondamentale per i cristiani, che il messaggio eterno di Dio si trova nella persona di Gesù Cristo. Allora qualcuno può dire, allora di che cosa possiamo discutere? Se neghiamo le cose fondamentali, io direi che possiamo discutere tutto e dobbiamo discutere tutto. Due comunità che amano Dio, che vogliono fare la volontà di Dio, per cui Dio è quello che è più importante in tutto questo mondo, dobbiamo discutere ogni cosa insieme, dobbiamo vivere insieme, e perciò abbiamo dato il titolo al mio libro alla confluenza dei due mari. Perché? Secondo me, questa è una frase presa dal Corano, infatti, quando Iskandar, Alessandro, incontra il posto dove i due mari si incontrano. Ma per noi, credo, significa che l'Islam e la fede cristiana sono due universi spirituali che devono incontrarsi in questo mondo. Allora io concludo qui, ma prima che andiamo via vorrei chiedere alla nostra artista di venire e spiegare questo bel quadro che abbiamo qui. E sapremo meglio che cos'è. No, non è spatata.
Sì, ciao Anna. Beh, mi sembra che, cioè, sicuramente mi ha ispirato il tuo libro, che è tanti anni che ce l'ho in casa, ogni tanto lo riprendo perché è di facile lettura. Questo fatto della confluenza dei due mari, delle due sponde del Mediterraneo, con i colori della pace, perché poi per me la figura di Gesù la identifico come messaggero di, comunque, di pace e di accoglienza, mi ha fatto venire in mente questo disegno, cioè da una parte l'Islam, dall'altra noi, però è stato il titolo del tuo libro
Grazie Anna per il bel quadro e un applauso per Giuseppe e Adnan. Sì, e ogni primo mercoledì.
Ogni mercoledì, non sempre il primo.
Ogni mercoledì?
Sì, insomma, 9 di novembre.
Il prossimo, 9 novembre, diritti umani, Abdul Jabbar e Luciano Ardesi. Grazie.
E grazie a Tommy Scena anche. Perché per i diritti umani Abdul Jabbar.